und 7.
Ja. Ich mache erstmal eine kleine Wiederholung. Ja. Mhm. Ich hatte gestern was vergessen. Sabine hat mich daran erinnert. Hatte vergessen, Grüße zu bestellen von der Lisette. Das ist die Verlobte von unserem Fridolin. Und sie hat extra nochmal ausgerichtet. Sie war in Urlaub und hat extra nochmal ausgerichtet. Wir sollen doch Grüße bestellen. Das möchte ich hier nachholen. Ja.
Allora, Martin ci dice che ha dimenticato, e Sabine gliel'ha ricordato ieri, di salutarvi da parte di Lisette, la ragazza di Fridolin. Che vi abbraccia tutti nel Signore e si è raccomandata di salutarci.
Wir haben, gestern haben wir uns diesen schlimmen Kreislauf angesehen, wo sich Israel drin befand.
Ieri abbiamo analizzato un po' questo circolo vizioso, questa brutta situazione nella quale si è venuto a trovare il popolo di Israele.
Wir haben uns daran erinnert, dass ein Richter da war. Und sobald dieser Richter gestorben war, das Volk sich wieder fremden Göttern zuwendete.
Abbiamo anche visto che non appena moriva il giudice a capo del popolo di Israele, il popolo di Israele subito si deviava e quindi si allontanava dal Signore e si creava degli altri idoli.
Sie beteten fremden Götter an, aber der Herr sah es. Und schickte ihnen die Völker um sie herum, um sie zu züchtigen.
Quindi il popolo di Israele si allontanava subito dal Signore, lodava e adorava altri idoli, e il Signore permetteva anche le prove attraverso i popoli circostanti, i popoli vicini che li opprimevano.
Dem Volk ging es schlecht, und man rief zu Gott, und Gott hatte Mitleid mit ihnen. Und hörte dieses Rufen und gab ihn wieder einen neuen Richter.
E ogni volta che nella sofferenza il popolo di Israele urlava, gridava al Signore, il Signore ogni volta era buono da intervenire in favore del popolo di Israele.
Und mit diesem neuen Richter begann auch wieder ein neues Leben. Es kam Ruhe in das Land, es kam Frieden, es kam Wohlstand wieder zu den Israeliten zurück.
E quindi non appena il Signore permetteva la identificazione, diciamo, di un nuovo giudice a capo del popolo di Israele, da questo poi ne scaturiva un periodo di prosperità, di benessere, di pace e di serenità nel popolo di Israele.
Und dann, nachdem der Richter wieder verstorben war, dann ging das wieder weiter in dem
Altstil. E quindi, diciamo, questo circolo vizioso, questa cosa che si ripeteva sempre, non appena il giudice retto moriva e quindi a capo di Israele non c'era un'autorità consacrata al Signore, il popolo si deviava e quindi è una cosa continua che si ripeteva costantemente.
Ma ha den Eindruck, dass eigentlich die Spirale immer weiter nach unten ging.
E si ha la sensazione, leggendo tutti i libri dei giudici, che fosse una spirale negativa dove ogni volta si andava sempre più giù, ogni volta sempre più giù.
Hab gestern aufgrund der Zeit nicht darüber gesprochen, warum das passierte, warum man fremde Götter angebetet hat. Und ich würde gerne dazu aus 5. Mose 7 einige Verse lesen.
Allora, prendiamo Deuteronomio, Kapitel 6, 7, 7, chiedo scusa.
Verse 3 und 4.
Leggiamo i versetti 3 e 4. Allora, non, avete tutti? Non ti imparenterai con loro, non darai le tue figlie ai loro figli e non prenderai le loro figlie. Allora, il passo è Deuteronomio 7, versetti 3 e 4. Allora, non ti imparenterai con loro, non darai le tue figlie ai loro figli e non prenderai le loro figlie per i tuoi figli, perché distoglierebbero da te i tuoi figli che servirebbero dei stranieri e l'ira del Signore si accenderebbe contro di voi. Egli ben presto vi distruggerebbe. Quindi in questi versetti Martin citava la causa dei problemi del popolo di Israele.
Ja, wir sehen hier, Das ist das oft das ursprüngliche Problem, weshalb das Volk sich zu fremden Göttern wendete, indem man bereit war, sich mit anderen Frauen, mit anderen Männern, den Kindern zu geben.
Quindi vediamo una delle cause dei problemi del popolo di Israele che molto facilmente si deviava, si rivolgeva ad altri dei e prendevano anche mogli, prendevano anche, concedevano le figlie e i figli a popoli stranieri e il Signore questo l'aveva vietato.
Und das ist auch das Problem, was wir heute oft in unseren christlichen Kreisen haben, dass wir das nicht mehr anerkennen, dass Gläubige und Ungläubige nicht zusammengehören.
E diciamo che questo è un problema anche di oggi, che si verifica nelle nostre chiese, di situazioni in cui si uniscono dei credenti con dei non credenti e questo poi produce tutte delle conseguenze che vediamo anche scritte nella parola.
Deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Jugend auch dahingehend belehren, dass ihnen klar wird, dass Ungläubige und Gläubige nicht in einem Joch gehören.
Quindi diventa molto importante che noi insegniamo ai nostri figli l'importanza di separarci dal mondo, l'importanza che ci sia un'unione fra credenti, perché? Perché nella parola è scritto che lo dice chiaramente quelli del mondo e i figli di Dio non possono stare insieme, non ci può essere affinità, non possono stare insieme.
Gehen wieder zurück zu Richter.
Ok, torniamo a Giudici, capitolo 7.
Wir sehen hier in dem Kapitel 7, dass Gott den Gideon nochmals belehrte. Und er belehrte ihn dahingehend, dass es nicht um Menge drauf ankommt, sondern dass es auf die Richtigen ankommt.
Allora, in questo capitolo 7 vediamo ancora questo dialogo, questa comunione fra il Signore e Gedeone, dove il Signore, ancora nel capitolo 7 in particolar modo, istruisce Gedeone sul fatto che non è importante la quantità, ma è importante la qualità delle persone.
Gott hatte den Gideon zwar berufen und hatte ihn auch bestätigt, aber das hieß nicht, dass der Gideon für diese Aufgabe schon vorbereitet war.
Quindi il Signore ha sicuramente chiamato Gedeone, gli ha dato questo incarico, ma questo non significa che Gedeone fosse già pronto per questo incarico.
Wir müssen die Reihenfolge sehen, Gott musste erst in Gideon wirken, um dann durch ihn wirken zu können.
Quindi è molto importante la sequenza, dobbiamo comprendere che il Signore doveva agire in Gedeone per poi poter agire attraverso Gedeone.
Wir sind oft versucht, wie auch Gideon in der Versuchung stand, zu glauben, dass Gott ihn brauchte.
Allora, spesso, questo è il problema di Gedeone, ma è anche il problema di molti credenti, si cade nell'errore che il Signore ha bisogno di noi.
Aber wir müssen uns immer wieder darüber im Klaren sein, dass Gott uns nicht braucht, sondern gebrauchen will, als ein Werkzeug.
Ja. Quindi dobbiamo comprendere, tenere ben presente che il Signore non ha bisogno di noi, ma vuole usarsi di noi, vuole che noi siamo degli strumenti nelle sue mani.
Obwohl seine Armee klein war vom Gideon, setzte er doch auf Menge, aber Gott musste ihm lernen, dass es nicht darauf ankommt.
Quindi qui vediamo che Gedeone praticamente punta sulla quantità nei primi versetti del capitolo 7, ma il Signore gli deve far comprendere che quello che è importante non è appunto la quantità.
Wir lesen die ersten 8 Verse.
Leggiamo i primi 8 versetti. Gerubbaal dunque, cioè Gedeone, con tutta la gente che era con lui, alzatosi la mattina presto, si accampò presso la sorgente di Carod. L'accampamento di Madian era a nord di quello di Gedeone, verso la collina di More nella valle. E il Signore disse a Gedeone, la gente che è con te è troppo numerosa perché io dia Madian nelle sue mani. Israele potrebbe vantarsi di fronte a me e dire, è stata la mia mano a salvarmi. Fa dunque proclamare questo, in maniera che il popolo loda. Chiunque ha paura e trema se ne torni indietro e si allontani dal monte Galad. E tornarono indietro 22.000 uomini del popolo e ne rimasero 10.000. Il Signore disse a Gedeone: la gente è ancora troppo numerosa, falla scendere dall'acqua dove io li sceglierò per te. Quello del quale ti dirò: questo vada con te, andrà con te. E quello del quale ti dirò: questo non vada con te, non andrà. Gedeone fece dunque scendere la gente all'acqua e il Signore gli disse: tutti quelli che leccheranno l'acqua con la lingua, come la lecca il cane, li metterei da parte. Così pure tutti quelli che per bere si metteranno in ginocchio. Il numero di quelli che leccarono, portandosela alla bocca nella mano, fu di 300 uomini. Tutto il resto della gente si mise in ginocchio per bere l'acqua. Allora il Signore disse a Gedeone: mediante questi 300 uomini che hanno leccato l'acqua, io vi libererò e metterò i Madianiti nelle tue mani. Tutto il resto della gente se ne vada, ognuno a casa sua. I 300 presero i viveri del popolo e le sue trombe, e Gedeone, rimandati tutti gli altri uomini di Israele, ciascuno alla sua tenda, trattenne questi con sé. L'accampamento di Madian era sotto il suo nella valle.
Warum glaubt ihr, waren so viele Männer bei dem Gideon?
Perché pensiamo che ci fossero troppe persone con Gedeone? Domanda, frage.
Oh, was für eine Frage, sollte jeder mal sich Gedanken dazu machen.
Quindi chiediamoci questo, perché c'era così tanta gente insieme con Gedeone?
Die Antwort haben wir in dem Vers 2.
La risposta,
im zweiten Teil,
ce l'abbiamo nel versetto 2, nella seconda parte. Quindi praticamente dove leggiamo: Israele potrebbe vantarsi e dire: è stata la mia mano a salvarmi.
Wir haben ja, wir Menschen stehen immer in Gefahr, wenn etwas gut gelaufen ist, dass wir glauben, wir wären das gewesen. Wir schlagen uns auf die Schulter und fühlen uns groß und stark.
Quindi l'uomo vive sempre con questo rischio, che quando le cose vanno bene ci diamo la pacca sulla spalla e diciamo: perfetto, abbiamo fatto tutto bene, a posto, no?
Und Gott wollte ihnen eine Lektion erweisen, dass sie sehen, dass sie gar nichts können aus sich heraus.
Mentre il Signore voleva insegnare a Gedeone e al popolo di Israele che senza di lui loro non possono compiere e fare assolutamente niente.
Es ist auch ein großes Problem in vielen christlichen Kreisen, dass man meint, Größe wäre etwas Gutes.
Ed è un problema anche in molti ambienti evangelici che ritengono che essere grandi, essere sì, grandi, diciamo così, possa essere qualcosa di buono.
Das große Problem ist, dass wir mit Größe und Macht unsere Stärke, unser eigenes Ich, unser Ego damit aufbauen.
E il grande problema, il grande rischio è che attraverso questa consapevolezza di essere grandi, di poter riuscire, noi andiamo a costruire e lavorare sul nostro ego, eleviamo il nostro io, il nostro ego.
Aber Gott hat auch eine Lösung dafür und die sehen wir in dem Vers 3, wo er sagt: alle die sich fürchten sollten gehen.
Però il Signore ha una soluzione anche per questo, perché nel versetto 3 che cosa leggiamo? Il Signore invita chiaramente coloro che hanno paura e che tremano di tornare indietro, di allontanarsi.
Was sehen wir da? Da gibt's eine jede Menge Mitläufer, die eigentlich dabei waren und gar nicht kämpfen wollten.
Quindi che cosa vediamo in questo contesto? Vediamo una serie di seguaci, di persone che andavano insieme con Gedeone, ma che in realtà li seguivano soltanto, ma che non volevano, ecco, servire.
Wir müssen auch konstatieren, dass in unseren Gemeinden oft auch viele Mitläufer dabei sind.
Allora, okay.
Die einfach nur eine Menge auch mitbringen.
E quindi questa situazione qui la vediamo anche nelle nostre chiese, dove molto spesso ci sono tanti seguaci che però non contribuiscono all'opera del Signore.
Und für einen geistlichen Kampf sind diese nicht ausgerüstet, sondern im Gegenteil ziehen vielleicht das Volk Gottes noch nach unten.
Sono sicuramente quelle persone che non sono pronte a quel combattimento spirituale, a quel combattimento spirituale che poi produce disponibilità, predisposizione al servizio, e a volte possono essere anche di scoraggiamento per i credenti spirituali, in qualche modo li trascinano, li rallentano.
Es ist ja erschreckend zu sehen, wenn wir hier sehen, wenn es heißt, diejenigen, die Angst haben, sollen gehen, wie viele es sind.
Ed è anche, diciamo, preoccupante vedere nel momento in cui il Signore fa l'invito a coloro che hanno paura di andarsene, quante persone in realtà sono che poi si tirano indietro, praticamente 2/3 di tutti quelli che erano stati arruolati.
Über 2/3 der Armee geht nach Hause.
Quindi, habe ich eben gesagt,
also,
ich würde es vergessen,
okay. Gut, okay.
In 2/3.
Ja, gut. Aber der Rest von 10.000 Krieger waren immer noch zu viel. Mm.
Però il Signore che cosa dice a Gedeone? Che anche il rimanente, i 10.000, per il Signore erano ancora troppi.
Die einen hatten Angst, die anderen waren nicht bereit zu kämpfen. Und der Rest, der vielleicht übrig war, das waren vielleicht diejenigen, die gesagt haben, ich kann's.
E qui a proposito di questi 10.000 abbiamo visto che alcuni non erano idonei, diciamo, per combattere, altri avevano paura, e questi qui probabilmente erano quelli che pensavano, sì, io ce la faccio, adesso vi faccio vedere io ce la faccio, no?
Aber auch die konnte Gott nicht gebrauchen.
Però anche di queste persone qui il Signore non ha bisogno di queste persone che dicono io.
Gott benötigt keine die von sich aus glauben Helden zu sein.
Allora il Signore non ha bisogno e non ricerca quelle persone che ritengono di essere capaci, che ritengono tra virgolette di essere valorosi, degli eroi.
Wie sorgte Gott dafür, dass die richtigen auserwählte?
Ok, Maeda? Allora, come fa il Signore a scegliersi le persone giuste? Punto di domanda.
Wir sehen das in den Versen 5 und 6.
Lo vediamo nei versetti 5 e 6. Soll ich wieder durchlesen?
Nein. Ja. Und es gibt auch da die Auslegung, wir lesen nicht darüber, aber man kann sich das vorstellen, dass sehr wohl es diejenigen waren, die sich der Gefahr, wo sie drin standen, bewusst waren und auf der Hut waren und deswegen sich nicht hinkneben.
Quindi siamo, das musst du jetzt wieder nachholen, der letzte, wieder sagen, okay.
Ja.
Es sind diejenigen,
die wussten, dass sie in Gefahr standen, ja, dass um ihn herum der Feind waren.
Ja.
Und die nicht bereit waren, sich hinzuknien, sich auszuruhen, sondern wirklich in einer Kampfhandlung.
Ok, allora, erano coloro che erano consapevoli di essere in una situazione di pericolo, ma al tempo stesso erano delle persone proattive, non erano delle persone disposte ad inginocchiarsi, ma delle persone che volevano restare in piedi e non inginocchiarsi.
Wir oft neigen ja dazu, auch in Ruheposition zu sein und damit zufrieden zu sein und das, was wir haben, genießen zu können.
Noi spesso all'uomo piace trovare quelle posizioni comode, mettersi in una posizione comoda e godersi il benessere in queste posizioni comode.
Und Gott schickt immer wieder Prüfungen, so auch in diesem Fall, um zu sehen, wie wir uns zu verhalten und ob wir gebraucht werden können.
E il Signore manda sempre dei test con gli uomini per vedere se noi siamo pronti a poter essere degli strumenti nelle mani del Signore.
Und wir sehen hier, es sind wirklich nur sehr wenige, die diese Prüfung bestanden haben, nämlich 300.
E che cosa vediamo dalla parola? Che le persone che il Signore ritiene degne per potersi servire di loro sono veramente poche, sono solo 300 persone di queste 32.000 persone che si erano presentate.
Das sind 1% von dem die ursprünglich ausgesandt worden waren in den Krieg zu gehen.
Quindi in sostanza stiamo parlando di circa l'1% di tutte le persone che erano state arruolate, diciamo, comunque che si erano presentate.
Und jetzt vergleichen wir mal 300 Personen zu dem, was wir im Vers 12 lesen.
Ora, se noi confrontiamo le 300 persone con quello che leggiamo nel versetto 12, lo leggo, i Madianiti, gli Amalechiti e tutti i popoli dell'Oriente erano sparsi nella valle come una moltitudine di cavallette e i loro cammelli erano innumerevoli come la sabbia che è sulla riva del mare.
Man kann sich das gar nicht vorstellen, diese Wahnsinnsmenge und 300 Krieger, die keinerlei Ausbildung hatten, die keine Erfahrung im Krieg hatten und wahrscheinlich auch noch nicht mal die richtigen Waffen hatten.
Allora, diventa veramente difficile immaginare il senso di una situazione dove stiamo parlando di più di 120.000 persone, no? Che non avevano nessuna esperienza con le armi, nessuna esperienza, ma anche che probabilmente mai e non avevano neanche gli strumenti giusti, le armi giuste per poter affrontare questo esercito.
In einigen Dingen ähnelt das dem Volk Israel in der heutigen Situation, wo es auch umgeben ist von Feinden, die alle daran interessiert sind, dieses Volk zu vernichten.
Ja. Aber
wir sehen, Israel versucht, mit Waffen dagegen zu halten.
È un po' la situazione che si verifica anche oggi, no? Il popolo di Israele che è circondato da tanti nemici, nelle stesse proporzioni possiamo dire, è il popolo di Israele che cerca di contendere, di difendersi con le proprie armi.
Aber auch Israel muss lernen, dass sie diesen Kampf nicht gewinnen kann ohne den Herrn.
Però anche Israele, l'attuale Israele, deve imparare che da sola non potrà mai vincere questo combattimento. Con le proprie armi non potrà mai sconfiggere il nemico.
Wir lesen in Matthäus 23, in dem letzten Vers, wenn sie rufen, gepriesen ist der, der im Namen des Herrn kommt, und den Herrn Jesus anrufen, dann wird Frieden kommen.
Allora, nel Matteo 23, capitolo 23, nell'ultimo versetto è scritto che quando il popolo di Israele griderà al Signore, allora sarà il momento in cui il Signore ritornerà.
Wir können menschlich gesehen verstehen, dass ein Gideon Angst hatte.
Allora, da un punto di vista umano, noi possiamo comprendere facilmente come Gedeone potesse aver paura in questa situazione, umanamente parlando.
Aber auch da spricht der Herr zu ihm, er kennt ihn, er geht auf ihn ein und sagt ihm, was als nächstes tun soll.
Però anche in questa situazione il Signore, che conosce il cuore degli uomini, che conosce l'uomo, gli dice, gli va incontro, gli parla e gli dice che cosa deve fare.
Und er sagt im Vers 9 zu ihm, steh auf und geh ins Lager hinab.
Nel versetto 9, lui che cosa gli dice? Seconda parte, dice a Gedeone, alzati, piomba sull'accampamento, perché io l'ho messo nelle tue mani. Gli dice cosa deve fare.
Solange wir nur bestehen bleiben, passiv bleiben, wird nichts passieren. Und Gott verlangt von uns, dass wir auch für ihn tätig sind, dass wir aufstehen, dass wir bereit sind.
Quindi fino a quando noi staremo fermi nella nostra posizione non potremo servire il Signore. Quindi il Signore pretende anche che noi ci alziamo, alzati appunto, e che siamo pronti a servirlo.
Wir waren gestern Abend beim Cino, wir haben uns auch darüber unterhalten und da habe ich gefragt, wer ein E-Bike kennt. Frage jetzt mal, wer ein E-Bike, wer okay. Ein E-Bike schon mal gefahren ist.
Allora, una domanda. C'è qualcuno di voi che ha già guidato una E-Bike? Traduco in italiano, una bicicletta elettrica.
Sag mal, keiner.
Nessuno?
Boah.
Wir sind, wir sind wenig umweltbewusst. Leonardo.
Leonardo.
Er hat es leider verschenkt.
Also. Der Leonardo hat gemerkt, wenn man beim E-Bike, solange man beim E-Bike da steht, macht der Motor gar nichts. Erst dann, wenn man anfängt zu treten, dann kommt auch der Motor.
Ja? Allora, che cosa succede con la bicicletta elettrica? L'avrà notato anche sicuramente Leonardo, che fino a quando noi non pedaliamo, sebbene sia una bici elettrica, la bici resta ferma. Ma nel momento in cui noi diamo una pedalata, entra in azione anche il motore elettrico e c'è una spinta molto importante ulteriore.
Und das zeigt uns das auch. Man muss erst aufstehen und gehen. Dann kann Gott auch helfen und wird auch Gott helfen.
E così è anche nella vita spirituale. La prima cosa che noi dobbiamo fare è dare quella famosa pedalata. Nel momento in cui noi avremo dato questa pedalata, il Signore agirà attraverso di noi e vedremo amplificati i risultati del nostro sforzo.
Und das Schöne ist, wir sind ja nicht allein, sondern sagt zum Beispiel, du kannst deinen Burschen Pura mitnehmen. Und so sind wir mit Geschwistern zusammen. Wir dürfen mit Geschwistern zusammengehen, die für einen beten, die für einen einstehen. Wir sind noch in einer besseren Position.
La cosa bella, se leggiamo il versetto successivo, è che non siamo soli. No? Il Signore gli dice, porta con te Pura. Quindi noi abbiamo dei fratelli. Il Signore non ci manda da soli, dei fratelli che pregano per noi, che ci incoraggiano, che ci sostengono anche.
Und es ist doch interessant, wie Gott wirkt. Sie gehen runter, sie hören den Traum. Gott hat schon bei dem Feind einen Traum bewirkt. Den darf der Gideon zur gleichen Zeit hören und er darf auch die Traumdeutung hören.
Mm-hmm. Allora, la cosa bella è che quando Gedeone va giù nell'accampamento, il Signore gli permette praticamente di ascoltare questo sogno che il Signore ha permesso in queste persone, in questi nemici, e non solo di ascoltare il sogno, ma anche di averne l'interpretazione, perché l'altro gli dice, questo è sicuramente il figlio di Gedeone, il figlio di Os, quindi il Signore permette, diciamo, questo come incoraggiamento all'azione, all'invito all'azione.
Und er hat geträumt, dass ein Laib Gerstenbrot von oben herunterkommt. Und ein, was ist ein Laib Gerstenbrot? Das ist doch gar nichts. Ja? Um dann ein ganzes, um die ganze Zelte dann umzuwerfen.
Mm. E quindi praticamente il sogno che cosa dice? Che questo pane tondo d'orzo che rotolava nell'accampamento e che praticamente sterminava tutti i nemici e abbatteva tutte le tende. Ma che cos'è? Cioè, in realtà pane è una pagnotta, un pane rotondo non è nulla di, non è un'arma, un qualcosa, qualcosa di molto semplice, insomma.
Wenn ein großer Fels runtergefallen wäre, ja, und wäre in das Tal gerollt, ja, dann hätte man gesagt, oh, und dann eine Lawine von Geröll runtergekommen wäre, ja. Aber ein Laib Gerstenbrot.
Quindi praticamente il Signore poteva anche far sognare a questi uomini che un grosso masso rotolava giù nella valle e che schiacciava tutte le tende, tutti i nemici. No, il Signore ha permesso che nel sogno l'oggetto, diciamo così, fosse questo pane, questa pagnotta.
Aber Gideon war klar, er wusste, ein kleines bewirkt viel. Das hat er verstanden da.
E quindi Gedeone però aveva compreso che il messaggio che il Signore attraverso il sogno voleva dargli è che un piccolo rotolo, lui che era piccolo, poteva, diciamo, determinare avvenimenti molto importanti.
Alle Angst, alle Unsicherheit war wie weggeblasen für ihn. Und was tat er?
Allora, tutte le ansie, tutte le paure in quel momento sono sparite. Gedeone in quel momento che cosa fa?
Das erste was er tat, er betete Gott an, Vers 15.
Allora, nel versetto 15 leggiamo quando Gedeone ebbe udito il racconto del sogno e la sua interpretazione, adorò Dio. Quindi la prima cosa che fece, pregò il Signore.
Und oft müssen wir uns darüber fragen, wie handeln wir, wenn wir gesegnet worden sind? Nehmen wir das als eine Selbstverständlichkeit an? Oder sehen wir, dass Gott hier gehandelt hat?
Quindi l'atteggiamento anche nostro, qual è? Nel momento in cui riceviamo una benedizione dal Signore, cosa facciamo? Ci poniamo con l'atteggiamento, vabbè, normale, sono un figlio di Dio, questo mi è dovuto, o ci inginocchiamo e ringraziamo il Signore in preghiera?
Wir lesen weiter von Vers 16 bis 20.
Allora, leggiamo dai versetti 16 a 20. Divise i 300 uomini in tre schiere, consegnò a tutti quanti delle trombe, delle brocche vuote con delle fiaccole nelle brocche. E disse loro, guardate me e fate come io farò. Quando sarò giunto all'estremità dell'accampamento, come farò io, così farete voi. E quando io, con tutti quelli che sono con me, suonerò la tromba, anche voi suonerete le trombe intorno a tutto l'accampamento e direte per il Signore e per Gedeone. Gedeone e i 100 uomini che erano con lui giunsero all'estremità dell'accampamento al principio del cambio di mezzanotte. E quando si era appena dato il cambio alle sentinelle, suonarono le trombe e spezzarono le brocche che tenevano in mano. Allora le tre schiere suonarono le trombe e spezzarono le brocche. Con la sinistra presero le fiaccole. e con la destra le trombe per suonare. E si misero a gridare la spada per il Signore e per Gedeone.
Was nahm jeder Mann von den 300 mit in den Kampf? Er nahm ein Schofahorn mit in den Kampf.
Allora, che cosa hanno portato nel combattimento i 300 uomini arruolati dal Signore? Avevano praticamente una tromba, un vaso di terracotta e delle fiaccole.
Ja.
Weil ich war, ich, ja, okay. Ich war in Zweifel. Was ja, meinst du jetzt von den drei?
Ich war bei dem Schofahorn.
Okay.
Ja. Das Schofahorn,
Schofahorn ist,
das ist ein, die, ein Horn aus, okay. Von einem Witter.
Okay. Allora, mi ha chiesto di fermarmi, diciamo, al primo degli strumenti, che era la tromba. Però siccome io non sapevo esattamente quale dei tre stava dicendo, ho detto, li cito tutti e tre.
Der Schofahorn ist ein Bild davon, dass Gott redet.
Allora, che cos'è la tromba? La tromba è uno strumento del quale il Signore parla, o attraverso il quale il Signore parla.
Das Schofahorn wurde geblasen, bevor die Gesetze ausgeteilt wurden und nachdem die Gesetze ausgeteilt wurden.
La tromba è stata suonata prima che venissero date le leggi e dopo che erano state date le leggi.
Es ist sehr laut und es macht bis 120 Dezibel ist es an Lautstärke, also ohrenbetäubend.
Allora, è uno strumento molto rumoroso che può raggiungere i 120 decibel come indice di rumorosità.
Für das Volk, für sein Volk, war es zum Jubel. Es wurde auch damit das Jubeljahr, das Halljahr wurde damit ausgerufen.
Allora, per il suo popolo è praticamente un segnale di giubileo, un segnale di vittoria in pratica.
Und für die Ungläubigen ist es zum Gericht. In Amos 3 lesen wir, dass sie zittern und zagen, wenn sie es hören.
Mentre per il giudizio, per i nemici di Dio, è uno strumento di giudizio. Lo leggiamo anche in Amos al capitolo 3, no? Uno strumento di giudizio.
Der Krug ist ein Bild von uns selbst, von unser eigenem Ich.
Allora, il vaso di terracotta invece è uno simboleggia il nostro io, il nostro corpo.
Wir sehen hier, dass in diesem Krug dieses Licht war und dass dieser Krug zerbrochen werden musste.
Quindi che cosa veniamo dalla parola che abbiamo letto? Che praticamente all'interno di questo vaso di terracotta c'erano delle fiaccole e l'ordine da parte di Gedeone affinché questo vaso di terracotta venisse rotto.
Und das ist auch ein Bild für uns. Unser eigenes Ich, unser Ego muss zerbrochen werden, damit das Licht des Herrn in uns offenbar wird.
Ed è questo, diciamo, vale anche per noi. Il vaso di terracotta che simboleggia noi significa anche che il nostro io deve essere annullato, deve morire per poter far risplendere quella luce che è lo Spirito Santo che ci dona il Signore.
Neutestamentlich wird uns das beschrieben in 2. Korinther 4, Vers 6 und 7, die lesen wir jetzt mal.
Sì. Allora, prendiamo 2. Korinzi, capitolo
4,
capitolo 4, versi...
2. Korinther 4, Vers 6 und 7.
Versetti 6 e 7, li leggiamo.
Yeah.
Allora, 2. Korinzi, 4, versetti 6 e 7. Allora, perché il Signore è il Dio che disse, splenda la luce fra le tenebre, è quello che risplende nei nostri cuori per far brillare la luce della conoscenza, della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù. Ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi.
Da wird uns nochmals deutlich gesagt, es kommt nicht auf unsere Kraft. Auf unser eigenes Ich, auf uns als Person an. Es kommt nur darauf an, dass Gott in uns wirkt.
Quindi in questi versetti comprendiamo ancora una volta molto bene che è il Signore che agisce attraverso di noi, che noi non possiamo con la nostra forza di volontà, con il nostro io, portare, aggiungere nulla a quella che è l'opera del Signore.
Wenn wir in dieser Weise dem Herrn dienen, dann brauchen wir keine Waffen, dann brauchen wir keine Hilfsmittel.
Quindi se noi serviamo il Signore con questo atteggiamento, noi non avremo bisogno di nessuna arma per poterlo servire.
Die Israeliten hatten keine Hand frei für Waffen. Das, was der Gideon ihm gegeben hatte, das war ausreichend.
Quindi praticamente alla fine che cosa vediamo? Che gli Israeliti non avevano praticamente nessuna possibilità di afferrare delle armi. Quello che il Gedeone gli aveva dato gli impediva di prendere delle armi con loro, con sé.
Und wir sehen, und ein jeder blieb an seinem Platz stehen, in Vers 21.
E leggiamo nel versetto 21, ognuno di loro rimase al suo posto intorno all'accampamento, e tutti quelli dell'accampamento si misero a correre, a gridare e a fuggire. Quindi sono rimasti fermi.
Das ist der Unterschied. Wir bleiben dort stehen, was uns Gott gezeigt hat, was wir in seinem Wort finden. Wir verändern nichts, wir brauchen keine Hilfsmittel sonst weiter.
Quindi questo è il messaggio, che noi che siamo credenti dobbiamo restare fermi su quello che il Signore ci ha dato, sulla parola che ci ha dato, non ci dobbiamo scostare da essa e dobbiamo restare fedeli alla parola.
Und das macht auch den Unterschied aus. In dem Lager selbst brach das Chaos aus. Da kämpfte einer gegen den anderen. Die Israeliten mussten selbst nichts tun, Gott hat das bewirkt.
Quindi che cosa abbiamo visto in questa situazione? Che nella valle i Madianiti e gli altri popoli si ammassavano l'uno con l'altro, loro non dovevano fare nulla, il tutto era praticamente determinato dal Signore.
Und das ist wichtig, dass wir uns das immer wieder vor Augen haben. Wenn Gott mit uns ist, wer ist gegen uns?
Questa è una cosa che noi dobbiamo avere sempre scritta nel nostro cuore, cioè se il Signore è con noi, chi è contro di noi? Questa è una cosa che dobbiamo tenere ben presente nella nostra vita.
Rein menschlich gesehen konnte hier der Kampf nicht gewonnen werden. Aber dadurch, dass Gott diesen Kampf bewirkte, dass Gott kämpfte, wurde der Sieg errungen.
Quindi se lo vediamo da un punto di vista umano era praticamente impossibile che 300 persone potessero sconfiggere 120.000 persone. Però attraverso il Signore e con l'aiuto del Signore questo è stato possibile, si è realizzato.
Und gestern bin ich nach der Stunde gefragt worden, was ist eigentlich die Message, beziehungsweise was ist eigentlich die Überschrift von diesem Vortrag?
E ieri... Allora, gli è stato chiesto a Martin da un fratello qual è il messaggio da portare a casa di questa predica.
Und die Antwort ist: Gott gebraucht geringe, einfache Menschen, um große Siege zu erreichen.
E il messaggio chiave da portare a casa è questo: che il Signore ha bisogno di persone minute, di persone umili per poter realizzare dei grandi risultati per la sua opera.
Das war zu lang für ihn.
Nee. Ich glaube nicht.
Okay, gut. Ja. So, alle sollen wissen, dass nicht die Armee, dass nicht die eigene Kraft hier geholfen hat, sondern dass allein Gott geholfen hat.
Quindi tutti devono sapere che qui non hanno aiutato grossi eserciti, grosse armi, ma semplicemente il sostegno di Dio.
Und so wünsche ich euch als Gemeinde, dass ihr auf Gott vertraut, dass ihr wisst, dass Gott auch mit euch ist und in dem Sinne euren weiteren Weg geht.
E quindi questo è l'augurio che Martin fa alla Chiesa, a tutti noi, che possiamo continuare a confidare solo e unicamente nel Signore, in Dio, e non confidare nelle nostre forze per poter proseguire quell'opera, quel servizio per il quale il Signore ci sta benedicendo. Amen. Amen.